Allora, ci sono tanti, tanti nuovi, tanti che vengono per la prima volta, quindi mi presento, sono John, sono il pastore di questa chiesa, se vogliamo, evangelista è il titolo che preferisco, però quello non vuol dire tanto nell'italiano, neanche in inglese detto, quindi dico pastore di questa chiesa, e sono felice di vedere tanti nuovi oggi. Allora, siete fortunati perché siete arrivati alla fine di un messaggio. Allora, un mese fa, 5 settimane fa, ho cominciato a scrivere, ho studiato e cominciato a scrivere questo messaggio, no? Con 3 punti. E poi, la prima volta ho fatto un punto, il secondo un altro punto, e questa è la terza volta che predico, faccio lo stesso messaggio. Per chi non c'era, vai avanti ancora, esatto, ok, per chi non c'era, il concetto è come seguire Gesù. I primi 8 capitoli del Vangelo di Luca spiegano chi è Gesù, no? Che Gesù è il figlio di Dio. Poi comincia a parlare Luca, a raccontare le storie di come seguire questo uomo, quale dovrebbe essere la nostra risposta all'apparenza di questo Signore sulla terra, no? E quindi io ho cominciato a spiegare come dobbiamo seguire Gesù, come dobbiamo essere discepoli suoi in questa terra. E abbiamo letto delle cose scioccanti. Scioccante, perché scioccante? Perché parla nei primi versetti, segnatevi, parla di, ma chi non è pronto a venire adesso e seguirmi non è degno, non è utile, non serve per il regno di Dio. Uff, quello è forte, ma Gesù, devo andare a seppellire mio padre. E lui dice, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Se volete, se siete interessati a questo punto, ma cosa vuol dire questi versetti? Ho fatto un messaggio su questo che potete riascoltare sul sito web della nostra chiesa, perché questo messaggio è diviso in 3 parti, no? È però una nuova priorità serve alla fine per seguire questo Gesù. Se c'è davvero il figlio di Dio su questa terra, non c'è niente di più importante. Quindi dobbiamo avere una nuova priorità, fissare una nuova priorità, un nuovo ordine di come viviamo la nostra vita. Non c'è più soldi, lavoro, famiglia che è la prima priorità, ma invece Dio e seguire Gesù deve essere la prima priorità in tutto questo. E quello è un messaggio intero, no? Poi abbiamo parlato di una nuova identità. Non è che, seguo Gesù, però rimango la stessa persona. No, invece Gesù vuole trasformarci in una cosa nuova. Diventiamo una nuova creatura, diventiamo nuovi, diventiamo i figli, le figlie di Dio su questa terra. Quello è un messaggio intero, quindi potete riascoltare sul sito web. Poi oggi voglio parlare dell'ultima cosa. Come dobbiamo vivere con queste nuove priorità e una nuova identità? Dobbiamo vivere che cosa? Una nuova misericordia. E forse non ha tanto senso cosa sta dicendo questo pastore americano che parla con un accento un po' misto tra straniero. Per la prima volta in tutta la mia vita qualcuno mi ha sbagliato per un italiano l'altro giorno. Sì, ero molto fiero, poi non volevo parlare più perché forse scopro qualcosa che dico una parola con l'accento sbagliato e poi adesso ho capito. Comunque oggi parliamo di una nuova misericordia, e voi potete avere misericordia per me che parlo nella mia seconda lingua, però oggi parliamo di questa nuova misericordia. E leggiamo un altro versetto, cioè un altro passaggio che è un po' scioccante, forse ci confonde un pochino, no? Ma non ho capito. Allora scaldiamo un po' oggi per capire il concetto. Faccio la prima parte e parliamo del concetto. Dobbiamo leggere alcune scritture, mettere insieme per capire questa misericordia. Poi alla fine parlerò di come possiamo mettere in pratica tutto questo. Ma venite con me per questo viaggio per la Bibbia che facciamo oggi. Cominciamo in Luca 9. Siamo ancora in Luca 9, partendo dal versetto 51. E dice: poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e gli sgridò e disse: voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. E se ne andarono in un altro villaggio. Questo è uno dei episodi in cui forse ci sentiamo un po' superiori ai discepoli di Gesù, perché questi apostoli dicono, dopo aver passato praticamente tre anni con Gesù, cosa dicono? Ma Signore, vuoi che chiamiamo fuoco, dice, scendi fuoco e li consumi perché non ti hanno accettato. Ma dopo tre anni non avete capito? Un po' così. Ma noi possiamo essere un po' come questi discepoli, e poi c'è un motivo dietro che spiegherò. Però io lo vedo ogni giorno a casa mia. Adesso abbiamo due piccolini, c'è Ben e Aurora, no? E ogni giorno vedo un po' questa dinamica a casa, che Aurora fa qualcosa di sbagliato, lei è la piccolina, ha un anno, più di un anno, un poco più di un anno, e fa qualcosa che Ben, che ha 4 anni, sa non dovrebbe fare. E quindi cosa fa Ben? No, no, baby girl, non si fa. No, no, baby girl, non si fa. E poi, cioè, prende le mani, prende il gioco, prende quello che aveva preso, lei piange, forse colpisce, cioè è una scena, ogni giorno così a casa mia adesso, eh? Un po' difficile gestire, dobbiamo capire come gestire queste cose, ci vediamo con Marco e Cristina, chiediamo consiglio, perché questa dinamica, ok, però vediamo la stessa dinamica qua, ma cioè, loro si sono offesi per il fatto che i samaritani, che loro si sentono giudicati dal patto dei giudei, perché sono samaritani e sono considerati da quello di Gerusalemme inferiori. E quindi loro dicono: ma dove vai? Vai a Gerusalemme? No, non ti accolgo a casa mia, perché tu vai dai giudei e i giudei sono i nostri nemici, ci giudicano sempre. E quindi un giudizio è la risposta al giudizio, è ancora un altro giudizio, vero? Così vediamo la situazione. Ma perché fuoco? Perché vogliono chiedere fuoco, chiamare fuoco dal cielo così? Ma dobbiamo leggere la Bibbia, in tutta la Bibbia, no? E soprattutto i versetti che leggiamo, dobbiamo leggerli in contesto. Cos'è successo? Forse pochi giorni, forse poche settimane prima di questa cosa qua, questo episodio qua. C'è la trasfigurazione. Ok, cosa è successo lì? Gesù scende su un monte, una collina, e poi appariscono.
Appaiono.
Americano ancora. Appaiono due altri, no? Sono Elia e Mosè. Perché cito questo versetto? Cosa ha da fare con questo che abbiamo letto? Allora, forse possiamo leggere la trasfigurazione un'altra volta per capire, ma il punto, il messaggio della trasfigurazione è che Gesù è ancora più grande di Elia e Mosè, perché come Elia è il profeta sulla terra, ma un profeta superiore, e come Mosè guidare il suo popolo in salvezza. Quindi dobbiamo capire questo. Però perché come conosciamo questa Elia? Forse non lo conosciamo bene, però voglio leggere, facciamo un giro per la Bibbia come ho detto prima, voglio leggere solo due versetti dall'Antico Testamento che spiegano un po' chi era questa Elia. Allora siamo in Secondo Re, giriamo le pagine, tante pagine in questo caso, Secondo Re 1 e versetti 9 e 10 leggiamo. Ok. Allora la Bibbia ci racconta in versetto 9: allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini. Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re dice scendi. È un re malvagio lui. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Ah, ora abbiamo capito perché hanno parlato di questo. È un cuore. Le parole sono uguali alla fine. Dice: vuoi che scenda dal cielo il fuoco? Perché loro sapevano, conoscevano la storia del Vecchio Testamento, del loro popolo, no? E quindi quando hanno visto Elia, hanno detto: oh, ma Gesù è il nostro Elia. Vuol dire che anche lui può far scendere il fuoco dal cielo e consumere, no? E spesso nella Bibbia il fuoco significa giudizio. Significa giudizio, no? In altre volte vediamo che usano il fuoco per fare sacrifici a Dio. È un sacrificio per chiedere perdono per i loro peccati. Quindi invece di essere consumati loro, danno un sacrificio e il sacrificio è consumato dal fuoco. Così. Ok. Allora, torniamo nel Nuovo Testamento e siamo in Luca 22. Luca 22. Allora, Elia vede questi soldati e chiama fuoco dal cielo. Ma come risponde Gesù quando i soldati arrivano nella scena? In Luca 22. Ok, in versetto 47, mi ha seguito bene Max, 47, mentre parlavo ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva, e si avvicinò a Gesù per baciarlo, ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Incredibile questo, no? I soldati arrivano a prendere Elia e portarlo al re, che probabilmente vuole ammazzarlo, e lui chiama fuoco dal cielo, no? Invece nel Nuovo Testamento vediamo questo nuovo Elia, ma lui non chiama fuoco, invece dice, no, invece di giudicare, cosa fa? Guarisce l'orecchio del servo del sommo sacerdote, quelluno che voleva ammazzarlo, aiuta il servo. È incredibile, non c'è un giudizio, invece c'è una misericordia anche per il servo del sommo sacerdote quando sta per andare in tribunale e essere giudicato dai giudici. E poi cosa succede? Flagellato e va sulla croce. E vediamo in Luca 23. In Luca 23 va sulla croce. Luca 23, 33 dice: quando furono giunti al luogo detto il teschio, vi crocifissero lui e il malfattore, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Wow! Gesù non è pronto a giudicare, invece cosa vuole fare? Vuole salvare, vuole perdonare. Quello è il suo cuore. Perché? Perché lui ha una misericordia immensa per quest'altri. Vedi gli altri, anche quelli che lo stanno mettendole sulla croce, no? Padre, perdona lui, non sa cosa sta facendo. Una misericordia che io non ho mai visto, forse non ho mai provato nella mia vita, ma vedo in quest'uomo Gesù, nella sua vita, nel modo in cui lui ha vissuto ogni giorno, per questi 3 anni che sono raccontati nei Vangeli, ogni giorno andava a guarire, andava a raggiungere, era forte, diceva la verità, però ha lasciato il giudizio a Dio Padre e ha detto: no, ma perdona loro, non sanno che fanno. Wow, questa misericordia è incredibile. Ma non è risolto il problema del fuoco. Perché fuoco? Perché questo? E poi c'è un altro versetto strano in Luca 12 che confonde ancora le cose, e poi le risolviamo tutti insieme. In Luca 12 versetto 49 dice: io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare se già è acceso? Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato, e sono angosciato finché non sia compiuto. Voi pensate che io sia venuto per apportare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Poi va avanti, però questo è strano. Forse all'inizio non pensiamo che siano così strani questi versetti, però se ci pensiamo, questa è la fine della vita di Gesù. Dopo 3 anni di ministero, negli ultimi giorni della sua vita, ultime settimane comunque, e lui parla di battesimo, ma era già battezzato da Giovanni Battista all'inizio del suo ministero, quindi 3 anni prima, e dice che ho ancora un battesimo, e poi parla anche del fuoco, no? Parla di: sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e chi mi resta da desiderare se già è acceso? Strani questi versetti. Che fuoco? Perché Gesù non chiama mai un fuoco. Forse possiamo pensare allo Spirito Santo, che manda lo Spirito Santo, e spesso anche lo Spirito Santo è rappresentato da fuoco in certi casi. Però quella non è la mia opinione. La mia opinione è questa, che il fuoco significa giudizio e lui deve ancora essere battezzato. Battezzato in che senso? Battezzato un battesimo di fuoco, ma non fuoco generico, cioè quel materiale a cui pensiamo spesso, ma invece un fuoco di giudizio come i sacrifici del Vecchio Testamento. Come i sacrifici del Vecchio Testamento sono stati accesi col fuoco e consumati dal fuoco, anche lui è stato giudicato e prende il giudizio di Dio che noi meritiamo su di loro, sulla croce, su di lui, sulla croce. Prende il fuoco che noi meritiamo, il giudizio che noi meritiamo, lo prende lui. Qual è la mia opinione a questo punto? E per me risolve tutte queste scritture che sono, sì, state così, risolve l'argomento così. E cosa possiamo imparare da tutto questo? Perché raccontiamo tutti questi versetti? Perché stiamo parlando di che cosa? Come seguire Gesù. Se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo vedere la sua vita e il suo esempio. Non era solo uno che diceva, ma devi essere battezzato, devi vivere così, devi fare così, devi, come Ben un po' a casa comanda adesso sua sorellina, dice no, devi fare quello, non devi fare quello, se non si fa tutto questo. No, Gesù non era così. Gesù era misericordioso, diceva la verità, assolutamente, insegnava, era il più bravo insegnante della storia secondo me. Predicava, rendeva giudizio su certe cose, ma un giudizio nel senso giudizio davanti a Dio, che questi andranno in inferno, non lo vedo. Lascia quel giudizio a Dio e invece prende lui il giudizio che meritiamo, che meritava il popolo al suo tempo. Questo per me è l'esempio di Gesù. E come possiamo seguire Gesù? Come possiamo essere i suoi discepoli? Dobbiamo seguire questo esempio, dobbiamo imitare la sua misericordia, invece di diventare persone religiose che dicono ma non si deve bestemmiare, non si deve fare quello. Ieri sono sceso in campetto con Massimo e poi abbiamo perso la partita e eravamo fuori e dovevamo aspettare un po', e io ho cominciato a parlare con questo ragazzo che era di Marche. È un posto? Sì,
Marche.
Ok, sì, ok. Però mi ha raccontato un po', poi mi fa, ma tu non sei italiano, vero?
No.
E ho detto, no, sono americano, sono qua. E, ma come mai sei in Italia? Ho spiegato, sono pastore di una chiesa, passo tempo con Max, i suoi genitori farò parte della chiesa, adesso anche Max è stato battezzato, per noi rappresenta il fatto che ha preso. Ho spiegato un po' la situazione, no? E ha detto, ah vabbè, poi abbiamo parlato della partita, altre cose. Ma poi alla fine di tutte le partite, c'era già buio, non si vedeva più niente, vero Max? Cioè era impossibile, siamo andati a casa. Ok, ma lui mi fa, prima di andare, mi fa, pastore, scusami per la bestemmia. è giusto, però io non ho detto nulla. Non siamo qua, io non vado sul campetto per dire non si bestemmia, non si gioca così, no, invece no, c'è una misericordia che dobbiamo dimostrare agli altri. Gesù, torniamo ai primi versetti che abbiamo letto, poi parliamo della pratica, in Luca 9. Dice, poi mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono nel villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi come Elia? Ma egli si voltò verso di loro e gli gridò e disse: Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. E se ne andarono in altro villaggio. Per salvarle. Ma come salvarle? Per dimostrare una misericordia e prendere il giudizio di Dio su di lui. Quello è il messaggio di Gesù. È la vita che vediamo in Gesù. Ok, ma in pratica cosa vuol dire tutto questo? Abbiamo parlato di una nuova priorità, una nuova identità, adesso una nuova misericordia, e vediamo una misericordia incredibile in Gesù. Sì, ma è importante notare l'ordine di tutto questo. Gesù non dice: se mi seguite vado sulla croce. No, no, sta andando verso la croce e dice: seguitemi, perché io andrò sulla croce per voi. No? Era già deciso, era già la sua intenzione andare sulla croce quando ha detto: seguitemi. No? E quindi non è ok, allora metto la priorità, adesso seguo Gesù, va bene. Ok, adesso sono una nuova creatura e sono stato battezzato, va benissimo, sono come Max, un bambino, un bimbo cristiano, se vogliamo, no? No, e va benissimo, cioè, sì, ispirante. E poi cosa c'è? Una vita come Giacomo e il suo fratello Giovanni a giudicare gli altri e dire: ma tu non sei stato battezzato, e tu non, ma Gesù ha segnato questo. È importante diffondere il messaggio, sì, ma che messaggio diffondiamo? Uno di amore? Perché l'amore viene prima. L'amore viene prima. Quando noi avremo capito l'amore di Dio, a quel punto possiamo vivere per Lui. E non sembra una lista di regole, ma sembra la voce di un padre che gli dice: ma John, questa via è meglio. Ma John, vai da quella parte, perché non ti voglio vedere in dolore, di peccato, non voglio che ti allontani da me. No? È un'altra cosa. Avevo parlato prima di svuotare la casa e far entrare Gesù nella vita, vero? Ma è un scoprire un amore più grande che ci permette a rinnegare noi stessi. Vi spiego. Io ero innamorato da ragazzo, forse da quando avevo 10-11 anni, ero innamorato con una ragazza che non era Rachel. E adesso Rachel è mia moglie, e la conoscevo già, ma ero innamorato con suo migliore amico, la sua migliore amica. Per 6-7 anni, così. No? Non ho mai confessato il mio amore, quindi. Ma poi a 18 anni, avevo 18 anni e ho detto: cavolo, questo è l'ultimo anno di superiore, stiamo per cominciare l'ultimo anno, devo provare. Quindi ho deciso: ok, adesso professo il mio amore per quest'altra ragazza. E non è andato bene. Ha detto la cosa tipica: apprezzo i tuoi sentimenti, però non li condivido. Quella cosa di questo genere. E la mia reazione: fuoco dal cielo! No, no, non era così. Invece ero veramente triste, quasi depresso, e sono rimasto così 2 o 3 mesi, perché non potevo vedere oltre questa ragazza. E poi cosa è cambiato alla fine? Ho visto un'altra ragazza, si chiama Rachel, adesso mia moglie, e ho visto che il modo in cui mi trattava, che mi amava in un certo senso, anche se era solo un'amicizia a quel punto, era molto, molto superiore ai modi in cui quest'altro, cioè mi trattava male talvolta, ma io ero disperato, l'uomo che no, yeah. E invece ho visto che, ma perché voglio sempre questo amore quando c'è un amore più grande, più puro, un'altra soluzione, un'opzione molto migliore? Perché vado sempre in questa direzione quando c'è qualcosa di bella, qualcosa di più da quella parte? E alla fine ho detto, ok, ma adesso mi piace Rachel, cioè è diverso. E in quel momento ho cambiato idea, e da quel momento in poi non provo più sentimenti per quest'altra ragazza. Perché? Perché c'era qualcos'altro, qualcosa più grande, più profondo, no? Per me questo è l'esempio che dobbiamo vedere nella nostra vita. Rinnegare noi stessi, il lavoro, i soldi, anche la famiglia, dice, no? Che Dio deve essere al primo posto, lo posso dire mille volte dal pulpito, ma se noi non vediamo il motivo, il perché, è perché Dio ci ama così tanto, e l'amore di Dio è quanto più grande del... Ma voi pensate che al vostro lavoro vi amiate come vi amino come Gesù ti ama? No, è assurdo. Ma perché amiamo il lavoro più di Gesù? Perché mettiamoli in ordine? Ok, lavoro, poi c'è la mia vita spirituale, poi c'è, ho apprezzato tanto la condivisione di Fabi, ha detto, ma ho visto che dovevo svegliare prima. Se il lavoro mi dice, ma abbiamo anticipato l'orario e quindi adesso devi venire alle 7:30, probabilmente sarebbe andata alle 7:30 perché non vuole perdere il lavoro, no? Ma invece se il Signore dice, ok, il lavoro è quello, però voglio passare tempo con te, Fabio, quindi ti devi svegliare un pochino prima, nessuno l'ha costretta a farlo, ma ha preso la decisione per un amore più profondo, no? E noi dobbiamo scoprire questo amore più profondo, e io spero che voi abbiate visto questo amore sulla croce, e anche prima con l'orecchio, e anche prima con i samaritani, che in Gesù vediamo un amore molto più grande, e dobbiamo correre verso questo amore. È la prima priorità. Perché? Perché è l'amore più grande e più bello che possiamo mai vedere. È un'esperienza di questo amore, è incredibile, e dobbiamo vederlo e metterlo in pratica. E poi, quando l'abbiamo capito, quando abbiamo deciso, ok, voglio seguire quest'uomo perché è veramente incredibile, è ora di vivere come lui. In che senso? Anche noi dobbiamo vivere una vita di misericordia verso gli altri. Vuol dire che vediamo gli altri e invece di notare tutti i loro difetti e i motivi per cui... No, vediamo le persone come Dio le vede. Come? Sono pecore senza pastore, è una gente persa che deve ancora scoprire questo amore. Cosa vuol dire per noi? Le stesse cose, le solite cose. Dobbiamo aiutare i poveri. Abbiamo cominciato a fare altri impegni per i bisognosi, quasi ogni sabato, mi sa. L'anno prossimo faremo qualche cosa. Subito dopo questo incontro ci sarà un riunione per chi vuole essere più informato o proponersi per proporsi per questi incontri, no? Ma dobbiamo farlo perché la Bibbia dice no, perché Dio ci ama e ci ha lasciato un esempio di amare gli altri, e quindi amiamo con l'amore di Dio anche i bisognosi. Per le missioni stiamo parlando di diventare una chiesa missionaria. In che senso? Che portiamo la parola, portiamo quest'amore agli altri. Per strada, al lavoro, nella metro, abbiamo un canzone simile a questo. A Venezia, a Brescia, a Roma, cioè in tutti i luoghi. Perché non sanno, forse sanno qualche cosa, ma sicuramente ci sono persone che hanno bisogno. E dobbiamo correre verso chi ha bisogno. Come Gesù. Seguiamo il suo esempio, per il nostro amore per lui andiamo a portare la parola, aiutiamo gli altri. Come seguire Gesù? Ho spiegato tre diversi messaggi e spero che tutti noi abbiamo imparato qualcosa sull'amore di Dio, su avere una nuova priorità. Perché Dio è la cosa più importante, è l'unica relazione che dura per sempre. Tutte le altre cose finiscono qua su questa terra, ma è l'unica cosa che abbiamo, l'unica speranza che abbiamo. Una nuova identità, non siamo più gente di questo mondo, ma siamo figli di Dio e la nostra cittadinanza è in cielo. Non è americano o italiano, no, siamo cittadini del regno di Dio, e finalmente una nuova misericordia. Possiamo imitare Gesù e vivere come lui ha vissuto e dimostrare questo amore a tutti gli altri, a tutto il mondo. Grazie, amen.